Radio Onda Rossa, sono le 11.33 e siamo in diretta con una compagna dell'occupazione di Berta. Pronto?
Pronto, ciao a tutti.
Ciao. Allora, volevamo sapere come ve la passavate stamattina. Abbiamo seguito le vicissitudini vostre tutto ieri pomeriggio, forse fino a ieri sera. Raccontaci.
Ma adesso c'è tanta gente come sempre qua in via della Caffarella 13 per strada e ci sono tante persone che stanno resistendo lì davanti, anche sopra, e i solidali e le solidali sono costantemente in presidio per strada, dormendo anche per strada, quindi la vicinanza è veramente totale ed è bellissima. E, diciamo che la situazione sta andando, come dire, un po' di ora in ora, nel senso che noi stiamo cercando di capire come fare in modo di aumentare la solidarietà, evitando di, come dire, cadere un po' nel gioco che stanno facendo le forze dell'ordine, che comunque presidiando costantemente e mantenendo chiuso l'ingresso, impedendoci di aprirlo, chiaramente giocano un po' allo sfiancamento, quindi stiamo cercando un po' di resistere da quel punto di vista, di inventarci un po' tutti i modi per mantenere alta il collegamento e la partecipazione tra su e giù. E, quindi diciamo che un po' l'obiettivo è quello, infatti c'è pure una bella giornata, quindi quante più persone possono venire qua sulla strada a portare solidarietà, meglio è, insomma.
Bene, ricordiamo via della Caffarella 12, mi pare?
13.
Ah. Via della Caffarella 13, quindi invitiamo a recarsi lì a portare solidarietà.
Ai
nostre compagne e compagni che sta.
È pure una bella giornata.
Presidiando questo bellissimo spazio, riprendiamoci la città che ci hanno scippato un pezzo alla volta. Non ci sono più spazi.
Volevi aggiungere qualcos'altro?
Ma sì, non so se anche raccontare magari un pochino l'occupazione. L'idea iniziale è stata quella di provare un po' a collegare quelle che sono le istanze territoriali, che a Roma sono tantissime, che riguardano grandi opere dannose da tipo come inceneritori a una gestione mafiosa e malsana delle discariche che grava per esempio sui castelli romani, alla gestione altrettanto criminale dell'acqua pubblica, e collegare un pochino tutte queste piccole istanze che comunque vanno avanti da anni con tutto il discorso di quelli che sono gli spazi autogestiti, gli spazi sociali, e provare a intrecciare quanto più possibile questi percorsi insieme anche con invece i movimenti più propriamente ecologici, da Fridays for Future, Extinction Rebellion, insomma quello che in questo momento si sta muovendo sia a livello nazionale che transnazionale. E appunto Berta è stato tutto questo durante la prima occupazione, in un qualche modo si è riuscito a tenere, a mettere in campo questi intrecci, a portare avanti, diciamo, una cura dello spazio che in un qualche modo permettesse anche di renderlo permeabile, quindi a un tempo lasciare sempre aperto a chiunque volesse venire a mettere in pratica quello che stavamo facendo, ma allo stesso tempo avendo cura delle relazioni, cura dello spazio, quindi come dire, per forza di cose anche attivando pratiche femministe e transfemministe in grado di portare avanti delle relazioni sane, di decostruire rapporti di potere. Insomma, era tutto un laboratorio molto, come dire, molto vivo, molto partecipato. Comunque sono passate centinaia e centinaia di persone in 18 giorni della prima occupazione. E questo ci ha dato anche la tara di quanto fosse da un lato necessario e viscerale aprire spazi nuovi in città, anche considerando un po' la spada di Damocle che pende sugli altri spazi che ci sono, e dall'altro lato quanto fosse anche necessario e vitale mettere in pratica o comunque parlare di e sperimentare forme di, come dire, di rottura della delega di quelli che sono i nostri bisogni e le nostre necessità, e che poi delega che poi permette a questo sistema di stare in piedi, quindi anche pensare a come avere un approccio non consumistico all'acqua, riutilizzarla, al fatto di fare sempre recupero e provare a portare avanti un'alimentazione vegana che in un qualche modo, partendo dalla pratica proprio dell'esclusione della carne e dei derivati, provare a immaginare che cosa, che peso ha nella nostra società invece essere completamente dipendenti dagli allevamenti intensivi. In tutto questo appunto abbiamo fatto tanti laboratori, tutti i giorni abbiamo stravolto la nostra quotidianità in senso positivo, abbiamo fatto tante assemblee, abbiamo parlato della guerra, abbiamo iniziato un percorso di posizionamento contro la guerra. Anche per questo motivo questa volta abbiamo voluto declinare l'occupazione contro la guerra, per il fatto che per noi è importante ribadire che anche come punto di slancio per organizzarsi contro questo ennesimo conflitto, per noi è necessario ribadire che la crisi climatica non è più separabile né concettualmente né praticamente da quelle che sono le guerre per l'accaparramento delle risorse, e che nonostante i media mainstream continuino a portare avanti questa narrazione tossica per cui il problema è il gas russo, e quindi vediamo Draghi e Cingolani che corrono ovunque cercando delle alternative, o addirittura utilizzano i fondi del PNRR per ritornare per far tornare in uso o comunque impedirne l'arresto delle centrali a carbone. Ecco, per noi, come dire, questa è una narrazione assolutamente tossica che non fa altro che peggiorare la situazione. Per noi l'unica risposta può essere invece un rifiuto totale di quella che è la dipendenza dal fossile, e questo è l'unico punto di partenza per noi sensato rispetto a dei posizionamenti contro la guerra. E questo anche in linea col fatto che qualsiasi parvenza di tutte le bugie legate alla green economy appunto si sono infrante davanti alla realtà di queste guerre, la realtà del capitalismo, e questo ci dà soltanto di più la contezza del fatto che il capitalismo con il superamento della crisi climatica non vanno insieme. Quindi il concetto stesso di transizione per noi lo rifiutiamo totalmente. Non si può dare alcuna transizione pacifica, si può dare soltanto una rivoluzione ecologista che ribalti completamente il funzionamento del capitalismo e decentralizzi la gestione delle risorse e la sua messa a valore. Quindi diciamo, utilizzare l'autogestione come pratica per portare avanti appunto delle modalità di gestione dei bisogni e delle risorse in modo comunitario è per noi un punto di partenza fondamentale per organizzarci e anche per rompere un pochino la paura a cui siamo costrette tutti i giorni e che alimenta soltanto la delega sulla gestione dei nostri corpi e delle nostre esistenze. E quindi siamo qui ancora per ribadire tutto questo e sicuramente continueremo a farlo. Per noi dire che Berta non è morta ma si è moltiplicata vuol dire anche questo, vuol dire in un qualche modo portare avanti le pratiche che lei stessa portava avanti e fare in modo che le centinaia di attivisti e attiviste per l'ambiente che vengono assassinati ogni anno non siano, come dire, non siano dimenticate, ma anzi che le loro pratiche vivano tutti i giorni in quello che facciamo. Quindi continuiamo a resistere qua e speriamo che la solidarietà aumenti, che non si spenga, e capiamo insomma di giorno in giorno che come fare, come comportarci. Nel frattempo comunichiamo anche attraverso le nostre piattaforme social, che sono Facebook, Lea Berta Caceres, e anche Instagram e Telegram, per chi volesse avere aggiornamenti, diciamo.
Bene, una dei progetti, delle occupazioni più interessanti a Roma nell'ultimo periodo.
E come detto è vitale sottrarre spazi alla speculazione. Stiamo parlando di un posto situato in uno dei grandi parchi di Roma, è un polmone che ossigena tutti noi, e che ovviamente sottrarlo alla speculazione è un dovere. ci siamo accorti a nostre spese che il capitalismo non è compatibile con la vita biologica. Ovviamente vorranno ammazzarci tutti, a noi faremo in modo che siano gli altri a terminare la loro corsa.
Bene, ci salutiamo così, se non vuoi aggiungere altro.
Il discorso che fai tu è un tassello fondamentale, perché come dire, anche la vicenda di questo spazio è particolare, però allo stesso tempo emblematica, perché è uno spazio che appunto era di una famiglia di proprietari terrieri, che è stata poi proprietà, è stata ceduta alla Regione Lazio, la quale ne ha fatto degli uffici per la protezione civile, guardia forestale, per alcuni anni, dopodiché l'ha completamente abbandonata, e fino a che poi una decina d'anni dopo l'ha ceduta a Invimit, che è una società di gestione del risparmio del MEF, del Ministero dell'Economia e Finanza, che come dire, si occupa di alienare i beni immobili delle istituzioni pubbliche e di svenderli anzi attraverso delle aste a privati. E per noi, come dire, la battaglia, la vertenza specifica su questo posto è un punto fondamentale, perché ci dà anche, diciamo, un po' la bussola rispetto al fatto che Invimit è uno degli attori come dire, più feroci in questo processo di privatizzazione continua che stiamo vivendo, perché abbiamo notato che è una società che si comporta un po' analogamente ovunque, ha tantissime proprietà in tutta Italia, e non appena vede che ci sono delle proprietà pubbliche abbandonate, degli immobili pubblici abbandonati, che cosa fa? Avanza una sua piccola offerta diciamo, con la scusa che in questo modo le istituzioni pubbliche possono utilizzarla per portare avanti i pareggi di bilancio, e che cosa fa? Aliena appunto l'immobile e ne fa centri commerciali, o comunque li privatizza, o parcheggi, eccetera eccetera. Ed è un po' il processo che sta subendo anche Napoli in questo momento, il processo ferocissimo che sta subendo Napoli e che coinvolge anche gli spazi sociali. Ecco, questo è Invimit, diciamo che è un po' il nodo e l'anello di congiungimento tra il pubblico e il privato, e che permette un'aggressione continua al pubblico e un continuo, come dire, mangiare terreno a fini speculativi. Questo non vuol dire che bisogna cadere nell'alternativa tra pubblico e privato pensando di poter privilegiare il pubblico, perché comunque le istituzioni pubbliche sono repressive tanto quanto i privati, ma ci dà un po', come dire, l'emblema di quello che sta accadendo da 20 anni a questa parte, e cosa che sta ulteriormente invece intensificando il governo Draghi attraverso quello che è per esempio il DDL concorrenza. E purtroppo appunto gli spazi sociali e i beni comuni sono al centro di quello che sta accadendo, quindi per noi è anche fondamentale mettere luce su Invimit e sul fatto che, nonostante millanti di avere tutto, di fare tutta la luce del sole in modo cristallino, in realtà non rende disponibile alcuna documentazione, e anzi al tavolo che abbiamo avuto con la regione, che era stato fissato il giorno prima dello sgombero, noi abbiamo preteso dalla regione che ci facesse visualizzare il regolamento che appunto regola i suoi rapporti con Invimit, e abbiamo trovato un totale muro, abbiamo trovato, come dire, la più totale omertà rispetto a quello che è il ruolo di Invimit nei rapporti con le istituzioni pubbliche. E per noi questo, mettere luce su questo, è fondamentale, perché è un processo assolutamente trasformativo di quelli che sono gli assetti presenti in questo momento riguardanti i beni comuni, gli spazi pubblici. Invimit è un nemico, è uno, diciamo, di quegli attori che maggiormente preme sulla distruzione ambientale. L'abbiamo visto anche con i prati di Caprara, e che appunto sono diciamo, un ecosistema che si è ripreso una zona militare e abbandonata, e attualmente questo ecosistema nuovo che si è creato, questo bosco che si è creato, è difeso da diversi comitati, ma è una proprietà di Invimit che appunto osteggia questi comitati, perché vuole farci centri commerciali, parcheggi, eccetera eccetera, ed è impressionante la quantità di patrimonio pubblico che stanno mangiando a fini speculativi.
È difficile infatti che mostrino trasparenza di fronte al fatto di svendere proprietà pubbliche per un piatto di fusaglie, e che poi con l'idea di farne qualcosa di totalmente diverso da quello che vorrebbe la logica. Va bene, allora noi rilanciamo l'appuntamento, penso che state lì e ci starete a lungo.
Sì, questo diciamo oggi pomeriggio ci sarà un po' un gruppo studio, comunque ci sono persone che studiano qua davanti, che fanno compagnia, poi comunque verso l'orario aperitivo ci sarà un DJ set e appunto un aperitivo, qualcosina da mangiare per passare anche una serata in allegria, e poi penso che faremo anche un'assemblea e con chi sarà in strada per cercare un attimo anche di organizzare insieme i prossimi passaggi.
D'accordo, via della Caffarella 13, quindi qualsiasi momento è buono per portare la nostra solidarietà. Ti ringrazio.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao. Ciao.
Ciao.